La commedia dello struzzo di Ugo Leonzio. Settima puntata.
Come mi vedi?
Che strana domanda. Vedo una sagoma controluce, con gli ultimi barbagli di un sole in agonia, che diventa più affascinante man mano che si avvicina alla fine.
No, non mi interessa. Tu arzigogoli troppo per sembrare più intelligente.
Ha paura dei tramonti.
È uno degli infiniti momenti di una... Un attimo fa eravamo al molo, sole accecante. Adesso siamo all'ombra del vulcano. Di cosa dovrei aver paura? Quando andavo di frequente a Roma, incontravo gente giovane, ragazze di ogni tipo. Una giornalista mondana di Vanity Fair mi definì l'uomo più affascinante d'Italia. Pensai che incominciavo a invecchiare.
Non ti piaceva essere il più affascinante maschio alfalfa del bel paese, del quasi ex bel paese?
Se giri per Roma capisci che è un'idiozia.
Un bell'uomo è sempre vanitoso e tu, Giulia, non fai eccezione.
Prendi la metropolitana. Guarda ragazzi e ragazze stanchi, sudati, inebetiti dalla fatica. Hanno uno charme di cui neppure si rendono conto. È il vero segreto della grazia. Non sapere è sexy.
Non sapere? È impossibile non sapere di essere glamour. Lo sanno anche quelli che non lo sono.
Chi lo decide?
È sempre un estraneo che oggi decide chi sei. Un grande scrittore, una donna affascinante, un eccezionale pittore, scultore, regista. Poi domani cambia idea e non sei più niente.
Come i bestseller fasulli. Ti sono capitati anche quando guidavi lo struzzo?
No, non ho mai cercato bestsellers.
Neanche Primo Levi?
Nessuno ha mai creduto che Primo Levi sarebbe diventato uno scrittore famoso.
Oggi è il più famoso, soprattutto in America.
Il suo genio è piaciuto soprattutto agli americani, a cominciare da Philip Roth. Noi ne vendevamo 10-20.000 copie e in America 100.000, 200.000.
Allora, come vuole essere visto?
Con gli occhi.
Ma è la cosa più difficile.
Perché? Prova a guardare un fiore, una rosa o un cavolo, senza usare la mente.
Io vedo un idolo, un Buddha svagato e un po'...
Uno Zeus incazzato e arrazzato, sceso di nascosto dall'Olimpo.
Se chiudo gli occhi vedo...
Se chiudi gli occhi non vedi niente, ti scarto subito. Sentiamo Giulia.
No, ma è bellissimo sentirsi chiamare per nome. Sparisce il senso di inadeguatezza davanti a questo signore dall'aria femminile che ti scruta con gli occhi azzurri di Marlene Dietrich, con gli scatti di una scimmia dispettosa, i capelli prima rasati sulle tempie come uno Junker che tema le punizioni di un padre severo, e adesso che si è liberato di quell'ombra inquietante, tenuti più lunghi come un gallerista americano a Parigi, alto, magro e snob. Le piace?
Dovrei dire di no, ma dico di sì. Ho capito come mi vorresti vedere. È carino.
E lei come si vede?
Una volta Elsa Morante, mentre stavamo con i suoi gatti siamesi sulla terrazza della casa di Via dell'Oca, mi disse che avevo la bontà dei cattivi. Una cosa che non dimenticherò facilmente. Alla porta del paradiso sarà la mia parola d'ordine e mi faranno entrare.
No, non ci posso credere. Lo svagato, l'incredulo, il famoso e famigerato editore Einaudi crede nel paradiso, con 2 dozzine di urì per portarle il tè con servizio di Rosenthal.
È il miglior posto dove si possa stare, caro Fosco. Tutti uguali, niente gradi, niente trattamenti di favore.
Il vecchio Karl Marx sarà contento. In fondo era discendente di rabbini.
Vuoi sapere com'è fatto? Beh, disegnato da Gae Aulenti e Renzo Piano, in bianco e grigio. La porta a vetri d'ingresso identica a quella di via Biancamano, la sede storica dello struzzo. E per il soggiorno lo stesso ufficio d'angolo che ho abitato per tanto tempo, un tempo incalcolabile. Al confronto l'eternità fa ridere.
Ma sempre libri, libri, libri. Ma non si stanca mai di loro.
Chi ha parlato di libri? In paradiso diventano figli, amici, cani. Tutto quello che abbiamo amato.
Amor che muove il sole e l'altre stelle.
Anche Elsa ci credeva.
Elsa Morante?
Elsa Morante aveva le idee chiare sul paradiso. Non tanto sull'architettura, ma su chi ci sarebbe andato. I poveri, i ragazzini, tutti quelli che avevano subito. Prima andavano a mangiare dal bolognese, a Piazza del Popolo, se faceva bel tempo, a primavera, alla casina Valadier. A un certo punto veniva la sua richiesta, una dose di cianuro.
Chi voleva spedire in paradiso?
Come scrittrice non aveva rivali.
Elsa era tentata dalla morte. Dopo il suicidio di Bill Morrow, aveva deciso che quando il suo ultimo gatto, Caruso, fosse morto, sarebbe morta anche lei. E Caruso era vecchio e morì. Io avevo un amico medico, Rubino. Curava tutti i collaboratori dello struzzo. Bravissimo, intelligente, molto informale. Elsa era convinta che sarei riuscito ad avere il cianuro.
Se l'è fatto dare? Glielo ha chiesto?
Giulio, tu hai ucciso una leggenda della letteratura.
No, non ne sarei stato capace ed ero convinto che lei non avrebbe avuto la forza di farlo, non da solo. Lo chiese a Carlo, il suo migliore amico, un grande attore, il migliore interprete di Pinter.
E lui?
Rimase sconvolto e per mesi si tenne alla larga da lei.
Silenzio? Telefono staccato? È tipico di un certo teatro della vecchia avanguardia.
Il silenzio la ferì profondamente.
Si è lasciata andare, vero?
Anche nell'abbigliamento. Ho visto delle sue foto dell'epoca. Terribile.
No, ti sbagli. Non hai capito niente dello charme. Chi ce l'ha può girare in mutande. Una volta, quando era ricoverata alla clinica Margherita, mi chiese con quel suo sguardo da gatto insolente: come mi vedi?
Ma è una mania degli adepti dello struzzo.
Le dissi che era bellissima. Lo era davvero, in un modo commovente. Con i denti non curati, i capelli dimenticati, vestita con grandi gonne colorate e un'enorme borsa piena di sigarette North Pole al mentolo. Fumava in continuazione. Il suo sorriso seducente apparve all'improvviso come un sole e mi confessò che aveva intenzione di scriverne un libro. Ma dimenticavo che lo struzzo ha sempre bruciato prima del tempo i più grandi scrittori che si fidavano di lui.
Credo che stanotte, con tutte queste novità, se troviamo un nesso, un filo rosso all'istinto cannibale dello struzzo, la nostra commedia diventerà grande. Sarà una bomba. Anche per merito tuo, Giulio. Ti dispiace? Voglio parlarne a Giorgio. Giorgio Strehler. Non ti chiedo nemmeno se lo hai conosciuto. Siete stati per almeno 30 anni i maghi, gli inventori della cultura moderna in Italia.
Giorgio Strehler l'ho conosciuto subito dopo la guerra. Era da poco arrivato a Milano da Trieste e cercava un teatro, ma non aveva soldi in quel momento e tutto sommato non li ebbe mai. Ma aveva qualcosa di esplosivo nella sua testa, un'energia e una capacità di immaginare il teatro, una capacità visionaria che non aveva nessun altro in Europa. Quando sbarcò alla stazione centrale nel 1947, la storia del teatro era paralizzata. Non c'era niente di veramente nuovo. Era in coma con qualche vecchio Chekhov, qualche Goldoni da avanspettacolo che stavano nascosti negli sgabuzzini delle scope aspettando il cinema.
Non le ricordava un po' Pavese?
Forse. Per l'energia, la dedizione al lavoro e il narcisismo sfrenato. Ma Giorgio non era represso. Era bellissimo, faceva strage di donne. Era l'immagine dello charmeur, anche quando andò in crisi.
Lasciò il piccolo teatro di Via Rovello e andò a Parigi.
C'è qualcosa di simile tra la sua storia del piccolo teatro di Strehler e quella dello struzzo?
Delle affinità inspiegabili.
Spiegabilissime. Quando si esce dai binari culturali, artistici, e si invade i domini della politica, del potere che ti dà i soldi, quando fai quello, La partita è persa. Io l'ho persa con un banchiere.
Nesi?
I nomi non contano. Sono formichine. Formichine cieche e magari corrotte al servizio del potere. Streller l'ha persa con il comune di Milano.
Ma poi è tornato. Ha vinto la sua battaglia.
Vincere o perdere sono aspetti trascurabili del problema. Qualcosa si rompe. L'energia non è più la stessa. Si desidera passare la mano agli altri, ma è difficile. Il genio, per manifestarsi, ha bisogno del suo momento, delle condizioni ideali, che sono sempre eccezionali. E la guerra, il dopoguerra, sono state sempre delle condizioni potenti per manifestare una creatività visionaria. Io e Streller avevamo questo in comune.
Le visioni?
I sogni. Eravamo due sognatori. Lui, ma soprattutto Paolo Grassi, mi convinse dell'assoluta necessità di fare una collana di testi teatrali. Un talento assoluto per capire le situazioni e girarle a suo favore, farle diventare concrete era una dote rarissima. Dare corpo ai sogni.
Come la misteriosissima particella di Higgs, che dà la massa alla materia scura dell'universo.
La particella di Dio.
Quante sciocchezze. Nessuno l'ha mai trovata e nessuno la troverà mai.
Trovare non conta molto. Cercare è molto più importante. Quando ho dovuto lasciare la casa editrice per non farle fare fallimento, io mi sentivo più libero, più leggero. Eppure mi avevano sequestrato tutto, assolutamente tutto. La casa di Torino, il melo fiorito di Dogliani, il castello di Perno, i quadri, i libri.
Si sentiva libero anche se non poteva pagarsi un caffè.
Viaggiavo, vedevo grandi scrittori, editori, poeti, pittori. Coltivavo in Sabina delle meravigliose rose in terreni non miei. Ma loro, le rose, mi ringraziavano lo stesso. Io vengo dalla campagna e adoro le piante, i fiori. Parlo con loro e ascolto i loro consigli, richieste urgenti. Accolgo i loro doni come una benedizione. I fiori contengono la mia idea di felicità.
La felicità è importante per lei?
L'idea che la felicità si trovasse in qualche posto e che bisognasse cercarla oltre il dolore, le delusioni, i morti, i tradimenti, è stata una delle mie certezze.
Lei crede in Dio?
Non mi sono mai posto questa domanda. La ragione non basta. Con la ragione si raggiunge il risultato di rendere uguali la fede e l'incredulità. La mia fede sono i fiori, la loro bellezza e soprattutto la loro voce. Nel cimitero di Dogliani le rose hanno cominciato a fiorire fuori stagione, dopo che ci è arrivata mia figlia Elena. È stato un omaggio che hanno voluto fare alla sua giovinezza. Avrei pianto molto per lei, ma le rose mi hanno consolato.
Allora per lei c'è una continuità in tutto. Niente finisce. Niente si spezza veramente.
Sì, ma tutto cambia. Dopo la crisi, Streller imboccò nuove strade, nuove esperienze. Era comunque un dio del teatro. Ma nessun capolavoro è più uscito dai suoi occhi. Le visioni erano sintetiche, cocaina, e non portavano niente di nuovo.
Anche tu, Giulio, hai fatto la stessa esperienza? Essere abbandonato dalle visioni.
La mia droga sono stati i sogni. Adesso non sogno più.
Niente più mondi nuovi, libri nuovi, donne nuove. Qui, sotto il vulcano, hai avuto dei grandi amori, caro Giulio. Non te lo dimenticare.
Un grande amore. Sì, non posso dimenticare.
E la felicità?
Grandissima, più di ogni altra. Per questo sono fedele allo Stromboli e mi inchino alla sua saggezza. Ma anche lui si trasforma.
Qual è la continuità della casa editrice? La continuità dello struzzo?
Ero io. Ora non mi riguarda più. La casa editrice in Audi con i nuovi padroni, il nuovo potere che le viene dal non avere più debiti, Non mi riguarda. Non mi interessa più.
C'è un'altra casa editrice che le piace?
Tutte le piccole case editrici che non sognano di diventare grandi e che amano in senso stretto, come si ama una persona o un cane, i libri che fanno e gli autori che li scrivono e che non dimenticano il passato.
Per esempio?
Non ci voglio pensare. Il primo nome che mi viene in mente è Minimum Fax.
Perché?
Perché hanno scoperto, adorato e pubblicato il più grande romanzo del secolo, Infinite Jest, di David Foster Wallace. Tutto quello che leggerete dopo questo romanzo vi sembrerà vecchio, datato e anche un po' fasullo.
Non le sembra di esagerare?
No, per niente. L'esagerazione non significa gonfiare la realtà oltre il suo peso, ma riconoscere qualcosa che la ha oltrepassata, perché è nuovo. Quando ho chiesto a Natalia Ginzburg di tradurre Proust, è stata la stessa cosa. Questi libri creano il loro tempo e il tempo comune non ha ancora scoperto come farli invecchiare.
E il libro che si porterà dall'altra parte della vita, dove tutta la banda dello struzzo l'ha preceduta?
Un Baedeker per il regno della morte.
Eh sì, se esiste.
Certo che esiste. È un libro che ho voluto pubblicare ad ogni costo. Un libro assoluto che vi farà compagnia qui, tra cactus e fichi d'India e nelle notti d'inverno. È il Bardo Todöl, il libro dei morti tibetano.
Il libro dei morti tibetano. Farà invecchiare anche Infinite Jest di Foster Wallace. L'autore si è impiccato al culmine del successo. Aveva poco più di 40 anni.
No, lo renderà felice. Come fanno sempre i libri tra loro.
La commedia dello struzzo di Ugo Leonzio. Giulio Einaudi, Elia Shilton. Giulia, Margherita Goldesina. Zeno, Igor Horvat. Fosco, Davide Gagliardi. Elena, Anaì Traversi. Editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Assistente alla regia, Igor Horvat. Regia, Ugo Leonzio.